Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del vertice fra Stati Uniti e Cina sul clima, del clima stesso all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o meglio, della sua parziale assenza, del tetto sugli affitti che era stato, insomma, approvato a Berlino e che è stato giudicato incostituzionale. E infine della legge sui beni confiscati alle mafie che è stata approvata in Francia. Comunque partiamo dalla situazione, appunto dall'incontro fra Stati Uniti e Cina sul clima, perché non so se si può parlare di svolta, ma di sicuro qualcosa sembrerebbe essersi sbloccato grazie alla recente visita di John Kerry, che ricordiamo ricopre il ruolo specifico di inviato del presidente per il clima. A Pechino ad incontrare la sua controparte cinese Xi Zhenhua, perché dopo l'incontro praticamente i due hanno diffuso una nota congiunta in cui dicono che Cina e Stati Uniti coopereranno per fare pressioni sulla comunità internazionale affinché fissi degli obiettivi più ambiziosi per il contenimento del riscaldamento globale. Il tutto prima della conferenza internazionale di Glasgow, che si terrà il prossimo novembre. E con l'obiettivo di mantenere la temperatura all'interno dei limiti stabiliti, l'aumento della temperatura all'interno dei limiti stabiliti dagli accordi di Parigi. Impegno comune che i due paesi prendono anche su un altro fronte, sempre legato al clima, che è quello dell'eliminazione graduale degli idrofluorocarburi, che sono dei gas inquinanti contenuti soprattutto negli impianti refrigeranti, quindi freezer, frigoriferi, almeno lo erano fino a un po' di tempo fa. E che sono responsabili del buco dell'ozono e che sono ancora in parte diffusi, tant'è che ogni tanto si scopre qualche nuova emissione di questo tipo di gas. Comunque, la visita di John Kerry è stata la prima missione in Cina di un membro dell'amministrazione Biden ed è iniziata mercoledì della scorsa settimana e fa parte un po' di questo nuovo piano dell'amministrazione Biden che vuole recuperare la leadership globale sul tema del clima che è stata indubbiamente persa durante l'amministrazione Trump. Tant'è che lo stesso Biden ha voluto fortemente un vertice virtuale sul clima, a cui ha invitato 40 leader di tutto il mondo e che si terrà la settimana prossima, quindi, cioè scusate, questa settimana, giovedì, questo giovedì e questo venerdì. 40 leader, fra cui anche Putin e Xi Jinping. In realtà Xi non ha ancora confermato la sua presenza e questo incontro preliminare con Kerry, che è stato abbastanza fruttuoso, serviva proprio a preparare il terreno per quel vertice che a sua volta, scusate, preparerà il terreno per il successivo incontro sul clima che si terrà appunto la Conference of Parties che si terrà a Glasgow dal 1 al 12 novembre. Comunque, l'aspetto più interessante forse di tutta questa vicenda è che appunto il vertice della prossima, scusate, di questa settimana, non so perché continuo a essere convinto della prossima, forse perché è ancora lunedì e con la testa sono rimasto alla settimana scorsa, avviene in un momento di alta tensione, o comunque di tensione relativamente alta, sì, fra Stati Uniti, Russia e Cina. Con la situazione esplosiva in Ucraina da un lato e le tensioni fra Washington e Pechino invece emerse nell'ultimo vertice diplomatico, dovute sia a ragioni commerciali sia a frizioni sulla situazione di Hong Kong e sulla situazione degli Uiguri. Insomma, fatto sta che a livello geopolitico, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, la situazione non è delle più distese degli ultimi anni. E nonostante ciò, però, Biden è convinto che su alcuni fronti, come il clima, sia possibile collaborare, anche se appunto le relazioni diplomatiche rimangono conflittuali in altri settori. Ed è un concetto interessante, mi ricorda un po' l'esperienza di Vaxio, che è una cittadina svedese in cui ormai 20-30 anni fa i principali partiti decisero di tenere le questioni ambientali al di fuori della competizione elettorale e di prendere decisioni condivise su di essi. E questo semplice cambiamento nel sistema di governance ha portato a raggiungere risultati enormi per la cittadina, che è diventato un esempio in tutta Europa per le politiche ambientali. Ovvio che in questo caso, nel caso di relazioni internazionali, il grado di complessità è molto superiore rispetto a una cittadina di 60.000 abitanti, ma il meccanismo all'incirca è lo stesso. E poi sembra un po' che i processi democratici, da questo punto di vista, non siano molto sensibili alla scala. Per cui vediamo e osserviamo anche come va il vertice di questa settimana, ovviamente, ma questo tipo di approccio mi sembra interessante e potrebbe portare i suoi frutti, anche se ovviamente sono molti gli ostacoli da affrontare quando si parla di lotta ai cambiamenti climatici, in primis i cambiamenti del modello economico necessari, indispensabili per far sì che che una mitigazione ai cambiamenti climatici sia possibile. E a proposito di questo, veniamo in Italia perché sembra che da noi la questione climatica a livello politico non sia presa molto sul serio, perlomeno non lo sia dal governo se non a parole, perché c'è questo articolo di Domani che passa un po' ai raggi X la nuova stesura del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno del quale al momento, anche se non è una versione definitiva, insomma, il clima e l'ambiente in generale non sembra avere questa rilevanza o comunque questa attenzione così, insomma, forte come ci si poteva aspettare. E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verrà presentato alle Camere la settimana prossima, quindi appunto la versione di adesso non è ancora quella definitiva, però si possono iniziare a fare alcune considerazioni. E appunto, da quanto riporta Domani, mancano misure concrete per la tutela dell'ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici. Si continua a parlare di crescita del PIL, di crescita dei consumi e così via, facendo un po' finta di non vedere i dati drammatici che ormai quotidianamente ci riportano scienziati, gruppi di scienziati, ricercatori, ma ormai anche gli stessi giornali. Insomma, non possiamo dire che le questioni climatiche e ambientali non siano all'interno della nostra agenda setting. E questo stona, cioè il fatto che questi dati vengano completamente ignorati, se non a parole, appunto, stona ancora di più, a mio avviso, e in parte lo dice anche l'articolo, in un periodo storico in cui ci viene ricordato quotidianamente che non possiamo prendere la scienza sotto gamba, un periodo in cui abbiamo affrontato enormi cambiamenti sociali, economici, abbiamo affrontato un lockdown, il distanziamento sociale, perché un comitato scientifico ha ritenuto che queste fossero le misure più efficaci per contenere i contagi. Insomma, il Covid, se non altro, ci ha mostrato che si possono prendere misure anche drastiche, anche antieconomiche in alcuni casi, se la situazione lo richiede. Quindi la domanda è un po' perché non riusciamo a fare lo stesso, magari con una gestione anche migliore, per affrontare una crisi che ha una portata di gran lunga superiore a quella di questa pandemia. E che in parte è madre della pandemia stessa, lo abbiamo visto varie volte, anche visto che io non mi rassegno. Eppure gli scienziati che lanciano l'allarme, di scienziati che lanciano l'allarme, ce ne sono ormai migliaia, milioni in tutto il mondo, e non credo che siano scienziati di serie B. È un bel interrogativo. Comunque, a proposito di clima, non l'avevo detto nel sommario all'inizio, ma comunque, piccolo inciso, si è sciolto l'iceberg più grande del mondo. Ne avevamo parlato qualche volta anche qui. Si chiama A68 e non è un'autostrada, è appunto un iceberg. E lo riporta la BBC. Era grande circa 6.000 km quadrati, pesava più di 1 miliardo di tonnellate e si era staccato dall'Antartide nel 2017. Dopodiché era rimasto più o meno bloccato nella stessa posizione per diversi anni. Poi improvvisamente, ed è lì che aveva raggiunto la notorietà mediatica, aveva iniziato a spostarsi verso nord con una velocità crescente, seguendo correnti e venti molto forti, e si temeva che si potesse andare a schiantare contro la Georgia del Sud. Invece le onde, l'acqua calda e le temperature elevate dell'Antartide di questo periodo lo hanno fatto sciogliere, quindi si è frantumato in migliaia di pezzi che non vengono, non vale più la pena monitorare, quindi pericolo scampato da questo punto di vista. Ok, passiamo ad altro. Vi ricordate che tempo fa, in una puntata sulle bolle edilizie in Europa, avevamo parlato della legge sul tetto degli affitti di Berlino? Praticamente Berlino voleva fissare una soglia massima a cui i proprietari potevano affittare il proprio appartamento per contrastare la speculazione edilizia, visto che c'era molta domanda di abitazioni. Solo che era un'iniziativa molto interessante, peccato che i giudici l'abbiano dichiarata incostituzionale. Praticamente i giudici della Corte Costituzionale federale hanno stabilito che il regolamento statale dello Stato di Berlino contro gli affitti superiori alla media è costituzionalmente inesistente, e questo perché non è una competenza delle regioni, insomma degli stati federali, ma è una competenza esclusiva del governo federale. Ed è una brutta notizia, una brutta battuta d'arresto per una norma che poteva fare da apripista anche a livello europeo su questo tema. Va bene, spostiamoci velocemente in Francia, anche che abbiamo già superato i 10 minuti, per l'ultima notizia del giorno che vi do in maniera un po' volante. Il Fatto Quotidiano, e vi lascio l'articolo ovviamente sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, come tutti gli altri, andatevelo a approfondire se volete, riporta che dopo 11 anni di battaglia la Francia segue il modello italiano, perché da ieri ha una legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. È una conquista ispirata proprio alla legislazione italiana e portata avanti per ben appunto 11 anni da un gruppo piuttosto ristretto in realtà di attivisti guidati dal ricercatore Fabrice Rizzoli e che appunto dopo anni di battaglia è riuscito infine a far approvare questa legge, una legge che può favorire anche la nascita di una rete di collaborazioni europei, transnazionale, e di aiuti sul territorio sul tema del contrasto alla criminalità organizzata e sul utilizzo sociale delle terre, dei beni a loro confiscati. Va bene, siamo in conclusione. Anche oggi voglio ricordarvi che questa rubrica, così come tutto il lavoro di Italia che cambia, dei giornalisti e delle giornaliste di Italia che cambia, è fruibile gratuitamente, senza finanziamenti pubblici, con pochissimi sponsor scelti accuratamente da noi, per cui è fondamentale il contributo volontario delle persone che ci seguono. Per cui se pensi che il nostro lavoro sia importante, puoi sostenere Italia che cambia facendo una donazione. Trovi il link alla pagina Contribuisci, dove ci sono tutte le informazioni su come fare una donazione, e vi lascio questo link sia in sovrimpressione che nella descrizione del video o del podcast. Detto ciò, io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come giorno vi ricordo.